Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Colloquio telefonico di oltre due ore tra Donald Trump e Vladimir Putin, ma per il momento non c'è nessun accordo su un cessate il fuoco in Ucraina, anche se il presidente americano ha affermato che dei negoziati su questo tema partiranno subito. Il Cremlino rilancia l'idea di un memorandum che in futuro porti a un trattato di pace, ma sul tavolo non c'è nulla di concreto. I paesi europei intanto annunciano nuove sanzioni contro la Russia e Volodymyr Zelensky invita gli Stati Uniti a fare altrettanto per impedire a Mosca di continuare l'invasione dell'Ucraina. Si intensifica ancora l'operazione militare israeliana contro Gaza, dove oggi per la prima volta in due mesi sono entrati 5 camion di aiuti umanitari su autorizzazione di Benjamin Netanyahu. In Italia intanto il governo si spacca sul terzo mandato per i presidenti delle regioni e delle province autonome, mentre le opposizioni si sono riunite in piazza per denunciare il silenzio dell'informazione sui referendum dell'8 e 9 giugno. Infine lo spettacolo con Denzel Washington che ha ricevuto a sorpresa una palma d'oro d'onore alla 78esima mostra del cinema di Cannes. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Dunque, il giorno dell'attesa telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin è arrivato, ma si è risolto in un nulla di fatto dal punto di vista diplomatico. I leader di Stati Uniti e Russia hanno parlato per oltre due ore. Per quanto entrambi abbiano definito buona la conversazione avuta, non ci sono veri e propri sviluppi. Putin ha fatto riferimento a presunti compromessi che Mosca e Kiev dovrebbero trovare prima di arrivare alla pace, mentre Trump, al contrario, ha affermato che le trattative per il cessate il fuoco inizieranno subito. Il tycoon ha informato di ciò anche Volodymyr Zelensky e i principali leader europei. Secondo dichiarazioni ufficiali del Cremlino, Trump non avrebbe posto ultimatum a Putin per arrivare allo stop del conflitto. In compenso, i due avrebbero discusso di futuri scambi commerciali quando la guerra sarà finita. Michele Migone.
Il Cremlino, come dicevi, ha tirato questo comunicato. La conversazione è stata definita significativa, franca e molto utile. Durante il colloquio Putin ha blandito Trump parlando di compromessi con l'Ucraina, ma in sostanza la telefonata, come previsto, non ha smosso la posizione russa. Per Putin il conflitto va avanti. Trump voleva un cessate il fuoco immediato, ma Putin lo ha negato per l'ennesima volta. Di fronte a questo rifiuto ora bisogna capire cosa farà il presidente statunitense. Trump, sollecitato e volenteroso, aveva promesso nuove sanzioni contro la Russia. Cosa farà, però, evidentemente non è ancora chiaro. Prima di parlare con Putin, Trump aveva sentito Zelensky, poi chiamerà i volenterosi, Macron, Merz e Starmer. Forse bisognerà aspettare quest'ultimo giro di chiamate per capire cosa intenda fare il presidente statunitense. Era stato lo stesso Trump venerdì scorso a creare, organizzandolo, aspettative alte sul colloquio di oggi, ma nelle ore che l'hanno preceduto si è compreso che avrebbe portato a ben poco. Per tutto il giorno il Cremlino ha proseguito con la sua tattica dilatoria. Prima il portavoce ha detto che la Russia ora vuole raggiungere per via diplomatica gli obiettivi della guerra in Ucraina. Poi una seconda nota aggiungeva che per raggiungere un accordo ci vuole molto tempo. Infine, sempre il Cremlino ha rispedito al mittente un invito alla Casa Bianca per un incontro faccia a faccia tra Trump e Putin. In difficoltà, senza la volontà di arrivare a un punto di rottura con Mosca, durante il giorno anche le fonti vicine alla Casa Bianca hanno progressivamente ridotto le aspettative da parte statunitense per il colloquio. Il vice di Trump, J.D. Vance, è arrivato a dire che Putin in realtà non sa come uscire dalla guerra, una chiave di lettura che si scontra con le evidenze date dalle mosse russe delle ultime settimane indirizzate a un proseguimento del conflitto. Adesso attendiamo la reazione di Trump, che a questo punto della giornata è sicuramente la cosa più interessante per capire che cosa effettivamente potrà accadere in Ucraina.
E a proposito di sanzioni, la telefonata tra leader europei e Casa Bianca c'è stata nelle scorse ore. I paesi dell'Unione in particolare hanno annunciato di voler aumentare ancora la pressione su Mosca con nuovi pacchetti di sanzioni su cui sarebbe d'accordo lo stesso Donald Trump. Volodymyr Zelensky è tornato a chiedere ancora una volta che Washington rafforzi le proprie sanzioni. Sarebbero decisive, ha affermato il presidente ucraino. Determinerebbero la capacità di Mosca di continuare la sua invasione. Delle prossime misure economiche contro la Russia ci parla allora da Bruxelles Federico Baccini.
Trump ha iniziato a capire che il problema dei negoziati per la pace in Ucraina ha un nome e un cognome ed è Vladimir Putin, perché le due ore di telefonata di oggi pomeriggio non chiudono lo spazio negoziale di Washington, ma sicuramente non rendono più semplice la strada verso la pace. Putin è sempre fermo sulla posizione di un cessate il fuoco solo con gli stop degli aiuti occidentali a Kiev e il ritiro delle truppe ucraine, ma i compromessi che chiede la controparte, lui non sembra disposto a farne. Un'altra cosa da capire sarà anche quale sarà il centro di questo coordinamento, se Washington o Parigi, Londra o addirittura Kiev. Certo è che un inasprimento delle sanzioni contro la Russia, almeno da parte europea, rilancerebbe il ruolo di Bruxelles. E a questo proposito, domani l'Unione Europea è attesa all'approvazione del 17° pacchetto di sanzioni, mentre la Commissione Europea sta già lavorando al 18°. E se si dovessero unire anche gli Stati Uniti di un Trump infastidito dalle resistenze di Putin, la posizione negoziale dell'Ucraina potrebbe uscirne quasi inaspettatamente rafforzata.
Veniamo adesso all'altro fronte, quello medio orientale. Accelera e si amplia la massiccia operazione di terra lanciata ieri da Israele contro Gaza con il nome di Carri di Gedeone, in riferimento al massacro di una popolazione araba citato all'interno della Bibbia. Bombardamenti e avanzamenti di truppe hanno coinvolto l'intera enclave palestinese. Nel pomeriggio sono stati lanciati oltre 30 attacchi aerei sul sud di Gaza, mentre dall'alba di oggi si contano almeno 70 morti. Come sempre, quasi la metà sono bambini e minori. La popolazione di Khan Yunis ha ricevuto per l'ennesimo ordine di evacuazione e oggi, dopo aver lasciato la città, gli sfollati hanno partecipato a manifestazioni spontanee contro la guerra e contro il governo di Hamas all'interno della striscia. Vi proponiamo allora una testimonianza che arriva direttamente da Gaza e diffusa da Emergency.
L'attacco che è stato fatto all'alba questa mattina a Khan Yunis ha creato molti problemi. L'ospedale Nasser, il più grande ospedale dell'area, è chiuso perché è stato colpito. Molti centri sono rimasti chiusi per questioni di sicurezza. Un paio dei nostri infermieri hanno chiamato dicendo che non potevano uscire di casa, erano in pericolo e quindi non avrebbero raggiunto l'ospedale. Noi abbiamo deciso di venire lo stesso, di provare ad aprire, credo abbiamo fatto bene perché abbiamo trovato la piccola folla di pazienti che ci aspettava, bambini, mamme, persone con malattie croniche e malattie acute. Quindi una giornata particolare oggi, una giornata un po' più difficile del solito. Quando attorno si parla di fine della guerra, quando si parla di accordi, bene, sul campo queste parole sembrano così vuote, sembrano così lontane. Tanto continuiamo ad andare avanti, continuiamo a lavorare tutti i giorni cercando di aspettare il giorno nel quale non ci sarà più bisogno di queste preoccupazioni.
Oggi, per la prima volta dall'inizio di marzo, Israele ha consentito l'ingresso di un esiguo numero di camion di aiuti. Sarebbero 5, questo secondo le ultime informazioni in nostro possesso. In attesa della ormai pluriannunciata riorganizzazione della distribuzione con l'affidamento a fondazioni private statunitensi, Netanyahu ha spiegato di aver preso questa decisione perché spinto dagli alleati internazionali. Una carestia di massa, ha detto il premier israeliano, non sarebbe funzionale ai nostri obiettivi perché ci priverebbe del loro sostegno. Ascoltiamo Serena Baldini dell'ONG Bento di Terra, una delle associazioni che hanno dato vita nei giorni scorsi alla carovana solidale verso Rafah.
Chiaramente rientrano in quel piano che è mostrare che si è ricominciato a far entrare gli aiuti e poi continuare invece la strategia militare, che è quella di continuare a far spostare la gente e tenerla sotto una pressione incredibile. E poi scegliere che cosa dargli, ecco, come se ci fosse bisogno soltanto di cibo. Evidentemente non c'è bisogno soltanto di cibo perché la gente non si cura, non ha strutture ospedaliere disponibili, manca tutto a Gaza, quindi la questione non è il cibo. Chiaramente dire la popolazione sta morendo di fame e poter forse rispondere dicendo no, perché stiamo facendo entrare almeno il cibo è qualcosa a cui, boh, evidentemente ci si vuole appigliare, ecco, comunque continuare a contare le calorie dei palestinesi di Gaza, diciamo, perché non muoiano tutti di fame, ma di fatto portandoli a una situazione, alla stessa conclusione con altri mezzi, ecco.
La politica interna adesso, spaccatura infatti nel governo sul terzo mandato per i presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Consiglio dei Ministri ha deciso di opporsi alla legge della provincia di Trento, impugnandola davanti alla Corte Costituzionale. I ministri della Lega hanno votato contro. Questo episodio è la spia di una forte tensione all'interno della maggioranza, proprio su questo tema, come ci spiega da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Nessun problema, sono questioni locali. Per ora Salvini sceglie il basso profilo di fronte ad un voto in Consiglio dei Ministri che altri leghisti giudicano una vera e propria decisione politica, quella di bocciare e impugnare la legge della provincia autonoma di Trento, che aveva innalzato da 2 a 3 il limite dei mandati possibili per il presidente. Il governo ha impugnato la legge, lo ha fatto a maggioranza, i leghisti hanno votato contro. Per l'opposizione ciò che è accaduto è cioè che un vice premier si schiera contro una decisione del Consiglio dei Ministri dovrebbe portare alle dimissioni immediate, ma non è così. Salvini per ora aspetta, attende i prossimi passi di Meloni prima di decidere che tipo di contromossa fare. In Consiglio dei Ministri è avvenuta una sorta di scambio. Fratelli d'Italia e Forza Italia impugnano la legge che a questo punto coinvolge anche l'altra regione governata dalla Lega, il Friuli Venezia Giulia, e in cambio la Lega ottiene il via libera alla legge delega sui LEP, il primo passo per le modifiche in Parlamento dell'autonomia differenziata. Una delega che per ora è una scatola vuota, serve solo come vessillo per dimostrare che un passo in avanti si è fatto, ma come ha commentato Alfieri, responsabile riforme del PD, è una delega che bypassa i rilievi della Consulta e serve solo per fare propaganda. Accade proprio oggi, quando Mattarella da Venezia lancia un appello perché si difendano i principi di sussidiarietà tra le regioni, soprattutto per la sanità pubblica. La legge della provincia di Trento impugnata è la chiusura definitiva di ogni possibilità di terzo mandato per le altre regioni, anche se Friuli e Trentino sono regioni autonome. Questo impedirà comunque ogni appiglio per le altre regioni di chiedere deroghe per il terzo mandato, a cominciare dal Veneto, dalla Puglia e la Campania di De Luca. Un tema quindi che attraversa entrambi gli schieramenti. Linea allo studio.
E intanto i leader dell'opposizione si sono ritrovati tutti in Piazza Vittorio a Roma con il segretario della CGIL Maurizio Landini e i comitati referendari per denunciare il silenzio dell'informazione sul voto del prossimo 8 e 9 giugno. Sentiamo al nostro microfono il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni.
Una maratona per informare le persone, per ricordare a tutti e a tutti che votare significa decidere, significa dire la propria sul proprio futuro, sulla propria condizione. Non votare significa far sì che a decidere siano gli altri, siccome in questi anni le scelte degli altri, qualunque sia il loro colore, non hanno migliorato ma hanno peggiorato la condizione di milioni di persone in questo paese, allora il referendum diventa uno straordinario strumento per cambiare. Ed è questa la ragione principale per cui la spinta al voto è una spinta che riguarda l'interesse prioritario delle persone in carne ed ossa, di chi è più fragile, di chi è più debole, di chi si sente solo. E poi c'è il merito. Per noi sono cinque sì, perché sono cinque referendum contro la precarietà, contro l'insicurezza, contro la solitudine. E chi ha un'idea del potere in cui i diritti si trasformano in concessioni non vuole che le persone decidano. Ecco perché noi diciamo andate a votare.
Quattro quesiti su cinque dei referendum riguarderanno il lavoro e proprio il lavoro domina oggi la pagina di cronaca nera a causa di tre incidenti mortali nelle ultime ore. Partiamo allora da quello che è accaduto in provincia di Salerno. Un uomo di 61 anni è morto a scafati. Secondo una prima ricostruzione stava lavorando in un cantiere ed è caduto da una scala o da un trabattello. Non è chiaro se fosse assunto o lavorasse in nero. Il secondo incidente è avvenuto invece a Vernio, provincia di Prato. Un uomo di 57 anni, in questo caso, è morto travolto dal camion che stava scaricando e che era parcheggiato in discesa. L'ultimo caso, in provincia di Caltanissetta, ha avuto come protagonista, suo malgrado, un uomo che è caduto dal tetto di un edificio dove stava installando un pannello. Si trattava in questo caso di un lavoro occasionale che aveva accettato per arrotondare. E iniziano intanto a emergere alcuni dettagli sull'incidente sul lavoro che ha portato alla morte ieri di una 17enne. La ragazza era stata assoldata senza contratto da uno skipper per una sorta di prova. Caduta in acqua, è stata risucchiata dall'elica della barca su cui navigava ed è affogata. La destra britannica di Nigel Farage grida alla svendita del Regno Unito a Bruxelles, oltre che al tradimento del popolo britannico. Per l'artefice della Brexit, tornato dalla ribalta in queste ore, è una straordinaria campagna politica contro l'Europa. L'accordo firmato oggi dal premier laburista Keir Starmer con la Commissione europea, infatti, è la prima grossa inversione di tendenza dall'uscita di Londra dall'Unione europea. Sentiamo da Londra il nostro collaboratore, Daniele Fisichella.
Questa nuova partnership strategica segna, secondo il primo ministro Starmer, il ritorno del Regno Unito sulla scena globale, anche se i conservatori gridano al tradimento del voto espresso dagli elettori nel referendum del 2016. Per il governo laburista, pragmatismo continua ad essere la parola d'ordine. Allora ecco che l'intesa prevede una maggiore collaborazione per la difesa militare e l'accesso per le imprese britanniche al fondo europeo per il riarmo da 100 150 miliardi di euro, via libera ai pescherecci europei in acque britanniche per altri 12 anni, materia molto controversa che 4 anni fa rischiò di far saltare l'accordo tra l'allora governo Boris Johnson e l'Unione Europea. La Gran Bretagna ritorna anche nel mercato europeo dell'energia e regole allentate per favorire la mobilità di under 30 dall'Europa al Regno Unito. Non un ritorno al passato, ha sottolineato Starmer, ma un accordo necessario anche e soprattutto per rilanciare l'economia britannica.
E chiudiamo con una notizia decisamente più leggera che ci porta a Cannes per la 78esima mostra del cinema. Francese, appunto. Palma d'onore a sorpresa questa sera a Denzel Washington e per lui anche standing ovation. Sono emozionato, una grandissima sorpresa per me essere qui ancora una volta in Francia e ancora una volta grazie alla collaborazione con quello che considero un fratello, Spike Lee. Queste le parole dell'attore afroamericano prima che cominciasse la premiere mondiale fuori concorso del suo ultimo film, High West to Low West. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.